Allora, è tutto pronto, siamo prontissimi per cominciare un nuovo appuntamento con Marte Sport Live, tiro al bersaglio, sono le 23 minuti, via, cominciamo!
Rieccoci in studio! Passaggio, tiro! Siamo pronti, punti in testa, microfoni accesi, via!
E allora buonasera, bentrovati cari amici, benvenuti a Marte Sport Live tiro al bersaglio da Francesco Marciano, martedì, la vigilia di Sporting Braga Napoli. Vincenzo Russo in regia, buonasera a te caro Vincent. Il Napoli che è arrivato con 3 ore di ritardo rispetto alle previsioni in Portogallo per problemi tecnici dovuti a un volo precedente a quello degli azzurri, ma gli azzurri che da Castelvolturno sono andati direttamente poi a Capodichino, sono partiti più in ritardo e insomma, comunque detto questo, tra poco, tra un'oretta circa la conferenza stampa e noi contavamo di farvela sentire oggi, ve la faremo sentire domani perché abbiamo curiosità di capire le considerazioni di Rudy Garcia alla vigilia di una partita importantissima per il Napoli, e non l'avremmo mai immaginato a inizio stagione che già oggi al 19 di settembre avremmo potuto assistere a una partita, a una vigilia così delicata. Voglio però subito salutare e lo ringrazio per questo, perché ad aprire la puntata di questa sera c'è un grande amico in primis, ma soprattutto un eccellente, l'eccellenza degli scrittori italiani, non solo napoletani, Maurizio De Giovanni. Ciao Mauri,
buonasera. Ciao Francesco, grazie ciao per le belle parole, un abbraccio agli ascoltatori.
È la verità, è così. Mauri, noi siamo accomunati e affratellati dalla stessa passione che ci fa tribolare in questo momento. Che sta succedendo?
Guarda, io tutti quanti siamo testimoni della sintomatologia, no? Cioè il Napoli ha delle difficoltà, ha dei reparti scollati, non dà l'idea di compattezza, soprattutto si affida alle giocate dei singoli che ci hanno aiutato a recuperare una partita, perché altrimenti avremmo perso il Genova e sarebbe stato gravissimo secondo me. Quindi siamo testimoni di una situazione. Ora la questione è molto semplice ed ha due ipotesi. La prima è che la squadra stia assimilando schemi nuovi e che quindi abbia le difficoltà naturali di quando si deve assimilare schemi nuovi e nuovi sistemi di gioco. La seconda è che purtroppo potrebbe esserci uno scollamento tra la squadra e la direzione tecnica. Questo sarebbe molto grave, soprattutto perché il Napoli deve giocare 7 partite in 20 giorni. Questo significherebbe veramente correre il rischio di compromettere già all'inizio una stagione in cui le altre stanno dimostrando, soprattutto in campionato, di andare a una velocità che non è quella dell'anno scorso. L'anno scorso le squadre, quasi tutte le squadre, avevano difficoltà. Quest'anno il Milan, l'Inter, la Juventus,
la stessa velocità Roma, della Juve, ecco,
sta riprendendo a camminare adesso, la Fiorentina che sta proponendo un bellissimo gioco con un organico secondo me molto migliore di quello dell'anno scorso, e quindi bisogna stare molto attenti a non avere già adesso la difficoltà di una compromissione della stagione.
Sì, oltretutto è citato l'Inter, 12 punti e ci sono già 5 lunghezze di distanza tra gli azzurri e i nerazzurri, e questo è quello che poi ci fa anche un po' preoccupare, Maurizio, e onestamente io sinceramente, con tutto il bene, con tutto l'ottimismo possibile, sinceramente al 19 settembre non avrei mai immaginato di vivere una vigilia così tesa di Champions League con una squadra che sicuramente non è alla portata di più.
Certo, l'Inter peraltro aveva, dobbiamo ricordare, ha perso l'anno scorso rispetto all'anno scorso Onana, Skriniar, Brozovic, Dzeko e Lukaku.
La zoccola duro come il Napoli l'anno scorso.
Come?
come il Napoli lo scorso anno.
Sì, giocatori che peraltro quando subentravano giocavano, come Gagliardini, D'Ambrosio. Cioè l'Inter ha veramente rinnovato tutto, quindi dare l'idea di una forza così di una squadra ancora più forte dell'anno scorso, ma molto più forte dell'anno scorso, veramente fa impressione. Se tu pensi che noi invece siamo quelli dell'anno scorso con soltanto chiaramente la pur gravissima ma singola perdita di Kim, la situazione è veramente preoccupante.
Ti preoccupa, ci preoccupa questa situazione. Io sono rimasto molto sconcertato, ma d'altro canto, Maurizio, pure tu, dalla prestazione di Genova, perché mi aspettavo l'incidente di percorso, ecco, contro la Lazio il secondo tempo, subito rimessi in carreggiata a Genova. Invece per 71 minuti il Napoli non ha tirato in porta.
Non ha mai tirato in porta, ma ha preso anche due gol gravi, perché li ha presi su calcio da fermo e perdendosi in marcatura un giocatore a un metro dalla porta, perché tutte e due le volte hanno segnato da un metro dalla porta. Questa è una cosa molto grave, perché denota una fragilità difensiva che noi non potevamo immaginare. Cioè, siamo parlando di giocatori comunque esperti. Questa è una squadra che l'anno scorso ha stravinto il campionato con un distacco siderale dalle altre, e qualcuno dovrebbe veramente cominciare a spiegarci che cosa è successo. Io mi auguro che i tuoi colleghi oggi in conferenza stampa mettano veramente Garcia in condizione di spiegarci che cosa sta succedendo. La luna di miele credo sia finita e adesso insomma vogliamo capire il Napoli che panni veste per quest'anno.
Senti Mauri, ti faccio questa domanda perché ho una sensazione, credo che forse ce l'hanno tanti tifosi, che il Napoli si sia lasciato trovare un po', si sia trovato un po' impreparato da un po' di situazioni, quella di Spalletti, dell'addio di Spalletti e quella di Kim, anche se soprattutto secondo me lo sapevamo tutti che sarebbe andato via Kim. Non vedo perché il Napoli dovesse restare, ecco, così dovesse cadere dal pero.
Cioè tu sapevi che Kim sarebbe andato via almeno 3 mesi prima della fine del campionato, se non ancora
sotto
prima.
Sotto anche di Spalletti, secondo me, lo so, si sapeva.
Sì, di Spalletti si sapeva, di Giuntoli anche sostanzialmente si poteva capire. Perdere anche Sinatti, perdere Kim, perdere Formisano, perdere Spalletti, perdere Giuntoli, cioè sembrava praticamente una fine ciclo in effetti. E non sembrava invece una squadra rinnovata soltanto l'anno precedente così profondamente. Credo che sia lecito attendere. Il Napoli ha un punto in meno dell'anno scorso, in sintesi, quindi la situazione non è gravissima. Però i correttivi vanno applicati velocemente. L'anno scorso il Napoli giocava bene, anche se poi ebbe quelle due battute d'arresto, Lecce e Fiorentina, che comportarono poi il trovarsi a 8 punti. Stavolta no, stavolta il Napoli gioca male. Cioè il Napoli ha giocato con la Lazio quel terribile secondo tempo. Dopodiché ha avuto la sosta, e dopo la sosta ci siamo ritrovati con una squadra che ha giocato in continuità con quel secondo tempo.
Sì, questa è stata la cosa sconcertante. Sì, ma
questa
secondo
è
te
ci ha lasciato tutti quanti. Noi eravamo convinti che avremmo registrato una reazione, che sarebbero stati applicati dei correttivi. Non sono stati applicati dei correttivi, non solo, ma io penso che sia andato anche peggio. E la cosa esplosiva è stata quando, uscendo per quella assurda e incomprensibile sostituzione, uscendo Kvaratskhelia per Zerbin, Kvaratskhelia ha manifestato la propria perplessità in maniera clamorosa. Insomma,
sì, se vogliamo anche inaspettato, perché poi sei comunque un giocatore che devi rispettare la scelta del tuo allenatore.
Non c'è dubbio, però io ti dico, siamo rimasti sconcertati tutti.
Certo, tutti.
Ci sta che è rimasto sconcertato anche lui.
Sì, ma soprattutto con Lindstrom e il Ciolito Simeone in panchina.
Simeone, e poi soprattutto con l'opportunità di non sostituire Kvaratskhelia, il quale è uno che, anche se non stava giocando bene, però è uno che qualcosa di particolare la può fare sempre. Obiettivamente il buon Zerbin, al quale vogliamo tutti quanti un gran bene. Non è che ci possiamo aspettare mai da Zerbin la soluzione della partita, no?
Chissà che quel messaggio, quella sostituzione e quelle dichiarazioni successive di Garcia nel dopo partita non siano state un messaggio, un avviso ai naviganti, cioè forse non si saranno allenati bene, non lo so.
E questo è ancora più grave.
Sarebbe ancora
se non ti allenano bene, se non ti allenano bene la volta di se una classe di ragazzi brucia i banchi. La colpa non è dell'insegnante che sta lì dentro.
Non c'è io ma secondo te c'è stato confronto tra squadra e allenatore? Perché io in questi giorni sto facendo sempre un parallelo, senza paragonare, ma un parallelo con qualche anno fa. Ricorderai certamente il primo Napoli di Sarri, che aveva Valdifiori 4-3-1-2. Ti ricordi le prime tre partite? Il Napoli fece un punto in tre partite. Poi ci si confrontarono squadra e giocatori che avevano grande personalità.
Ma quella squadra che dici tu c'erano delle personalità molto forti, tanto è vero che poi le cose venivano dal famoso ammutinamento con Ancelotti, che poi provocarono quei repulisti così profondo che c'è stato successivamente. Lì c'era gente come Allan, c'era gente come Reina,
c'era Albiol, c'era Higuain,
c'era Gaglione, c'era Insigne, insomma qui francamente io mi sembrano tutti bravi ragazzi, ma non vedo grandi leadership dal punto di vista della personalità. Quindi chi è che dovrebbe fare il suo confronto? Cioè chi è che può, in tutta franchezza, chi vedi tu se non un po' di Lorenzo e Mario Rui forse? Ma sì. Chi altro vedi in grado di sedersi davanti a Garcia e avanzare delle
no, per dire, sai, mister, ma perché dobbiamo cambiare quel vestito che era così bello, 4-3-3, con Lobotka al centro, Anguissa a destra, Zielinski a sinistra, con nuove cose che ancora non siamo in grado di assimilare? Andiamo piano piano, ogni tanto magari troviamo il piano B, perché sembra che il piano A, cioè palla a Lobotka, Anguissa e Zielinski sui alfieri, sembra quasi che non...
Io temo che anche da questo punto di vista l'assenza di Kim faccia molto, perché l'assenza di Kim, se ci pensi,
certo,
che consentiva alla difesa di giocare altissima, essendo lui velocissimo e in grado di recuperare facilmente, no?
Certo.
Come gli abbiamo visto fare tante volte, questo da John Jesus non ce lo possiamo aspettare in nessun caso. Ora, questo porta a una difesa bassa e a una squadra sfilacciata, cioè i giocatori sono lontanissimi, i reparti sono lontanissimi l'uno dall'altro. Io temo proprio che la mancata sostituzione di Kim adeguata poi magari entra nata e ci risolve il problema,
magari. Però tornando a quello che ti chiedevo, forse si è perso troppo tempo per prendere un giocatore che ancora evidentemente ha bisogno di ambientarsi nel nostro campionato, quando i nomi che erano stati fatti precedentemente, Allan, Lenormand, Danzo, eccetera eccetera, forse erano dei calciatori un po' più pronti.
Io faccio il giallista, tu lo sai. Mi pare di vedere il delitto un po' dovunque. Allora, tu prendi un giocatore che ha giocato 5 partite da titolare del campionato brasiliano, le ha già giocate. Il campionato brasiliano parte molto prima di quello italiano.
Sì.
Arriva un giocatore che quindi faceva il titolare nella. Tu sei uno che fa giocare Caiusto e fa giocare Lindstrom praticamente col trolley ancora, che aveva fatto giocare appena arrivati. Questo arriva, gioca 5 partite del campionato brasiliano, arriva in Italia, lo alleni per 2 mesi, perché questo è arrivato 2 mesi fa e più, no?
Sì.
Ma non lo fai giocare? Perché? Cioè 5 partite alle fatte da titolare, lo ha preso lo scout che ritiene che praticamente ha preso anche gente come Kvaratskhelia, come lo stesso Kim, lo stesso scouting ha preso questo giocatore. Questo viene, non può essere fuori condizione atletica perché ha fatto 5 partite del campionato brasiliano, non può essere non può avere problemi fisici perché ha sostenuto le visite mediche, ha giocato e ha preso delle fisiche mediche, le viste mediche che tu l'hai preso. Qual è il problema per cui non gioca? Cioè che cosa può essere successo per cui non gioca. Capisco, maggiore cautela e essere un difensore. Certo. Allora io, se Cajuste, dico per dire, fa una sciocchezza, per Di Palla a centrocampo. Se la fa questo, tu prendi il gol. E capisco un po' di maggiore cautela, ma quattro partite di campionato con le quali tu sei in evidente difficoltà. In evidente difficoltà, tu non lo fai giocare perché?
Ma secondo te, ma è una domanda legittima e da giallista la risposta ce la potrà dare solo lui, evidentemente. Solo speriamo che domani, stasera, che in conferenza stampa lo dica e che magari domani ce lo troviamo in campo.
Vorrebbe dire che Gian Jesus manifesta, poverino, tutte le carenze.
Per carità, mica è colpa sua, ma anzi.
Cioè, Gian Jesus si è perso entrambe le volte l'uomo sui gol del Genoa. E quello era il Genoa, io guardavo la Roma, il Genoa pare l'Empoli, non è molto più forte dell'Empoli.
Non c'è proprio dubbio.
La Roma ha vinto 7-0, e la Roma non è certo la più forte delle nostre avversarie, no?
È così. Va bene, Mauri, non ci resta a questo punto che aspettare la pronta ripresa, anche perché continua questo mese di fuoco per il Napoli, soprattutto con un calendario che sulla carta è abbordabilissimo.
C'è Di Bono che ha l'occasione di recuperare, c'è Di Bono questo, che ha l'occasione facilmente di recuperare, può farlo senza grandi difficoltà. Io mi auguro che veramente lo facciano subito, ma secondo te, se così non dovesse essere, io penso che Braga e Bologna potrebbero dare delle risposte sul futuro prossimo del Napoli.
Vediamo. Mauri, grazie come sempre del tempo che mi hai dedicato, è sempre meraviglioso chiacchierare con te.
Ciao, un abbraccio.
Grazie di cuore, ciao, a presto. Grazie a Maurizio e Giovanni. E voi che dite? 339-666-9990, scriveteci, pubblicità, tra poco.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Allora, ad un quarto d'ora dal termine, Milan e Newcastle sono sullo 0-0 a San Siro, meno di un quarto d'ora dal termine, ci vorrà il recupero, diciamo un quarto d'ora dal termine, mentre lo Young Boys perde in casa con il Lipsia 2-1. Vi ricordo che questa sera ci sono altre partite, come Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, Shakhtar Donetsk, Porto, Manchester City, Stella Rossa, c'è la Lazio contro il Cholo Simeone, l'Atletico, e poi Barcellona Anversa e Feyenoord Celtic. Domani tutte le altre partite, a cominciare da quella del Real contro l'Union Berlino nel gruppo C del Napoli. Voglio salutare Pasquale Tina. Ciao Pasquale.
Ciao Francesco, buonasera.
Eccoci qua, ben trovato. Pasqua, allora, si è arrivati lì in Portogallo con qualche ora di ritardo, la conferenza stampa tra poco arriverà in Castiglia.
Sì, aspettiamo venga confermata alle 22 italiane, alle 21 ora locale. Aspettiamo insomma appena il Napoli atterra in Portogallo. Però dovrebbe il programma subito ovviamente un rallentamento per questo,
dovrebbe
decollo differito della squadra, che sia partita alle 18:20 italiane. Ci sono stati dei problemi tecnici e quindi l'invio è stato, la partenza è stata rinviata, differita, e quindi molto insolito insomma. Se fosse tutto confermato il programma, la conferenza comincerebbe come nel secondo, dall'inizio del secondo tempo di una partita, comincia dalle 21 insomma, quindi vediamo. Di sicuro non è agevole per chi sta lì,
forse sia obbligatorio, cioè è obbligatorio, è doveroso. Poi
sì,
non so,
a meno che non ci sia maggiore. Sì, esatto.
Possono anche
aspettiamo la conferma ufficiale del Napoli. Manca la conferma dell'orario delle 22, ma l'idea è questa, insomma, le 22 italiane e le 21 a Braga, perché c'è una differenza di un'ora di fuso orario tra il Portogallo e l'Italia, e quindi stiamo ancora diciamo aspettando quelle che saranno le parole di Rudy García alla vigilia di una partita molto importante, perché il Napoli può indirizzare domani con una vittoria sia al girone di Champions, ma anche diciamo dare un freno alle polemiche di questi,
campionato. Sì,
di questi,
guarda,
giorni.
Piove sul bagnato, mi viene da dire, ti fanno cadere le braghe, visto che parliamo di Sporting Braga, no, anche queste vicissitudini che insomma certamente alimentano anche un po' gli scongiuri, ecco, da parte dei tifosi del Napoli. Leggevo un po' di commenti sui social a proposito di questo ritardo, insomma, vabbè, comunque, detto questo, hai detto benissimo, è importantissima la gara di domani, E io onestamente ne parlavo poco fa con Maurizio Giovanni, mai avrei immaginato al 19 settembre 2023 da campione d'Italia di vivere una vigilia di Champions League così tesa, ma non tanto per la partita di Champions quanto piuttosto per lo stato di salute del Napoli.
Ha ragione, nessuno probabilmente l'avrebbe immaginato, anche perché il Napoli comunque senza brillare le prime due partite del campionato le aveva vinte e non ci si aspettava insomma questi problemi sia con la Lazio sia con il Genoa. È una situazione che è diventata tesa. Io credo che sarebbe stato difficile per chiunque allenatore prendere il posto di Luciano Spalletti, allenare questa squadra dopo la cavalcata dell'anno scorso, però per esempio il risultato di sabato a Marassi, insomma, lo puoi conquistare bene lo stesso, insomma, cioè, anche a prescindere da Kim, come vi dicevo ieri. Adesso è fondamentale che tra la squadra e l'allenatore scocchi questa scintilla, perché la squadra comunque è forte, mi sembra presto, insomma, per abbandonare obiettivi o sogni di gloria e per fare punti, insomma, anche perché il calendario ti dava anche una mano in questo periodo, quindi il Napoli non ha neanche sfruttato
squadre abbordabili oggettivamente, con tutti i
rispetti. E dopo c'ha il Bologna Udinese, cioè Bologna è una squadra forte, però ieri ha pareggiato col Verona, quindi è una squadra che tu puoi battere. Udinese pure sta avendo dei problemi, quindi è importante che il Napoli riprenda a fare punti. Capiremo qualcosa domani, insomma, anche dall'atteggiamento della squadra domani, se noi capiremo molto.
Sì, è vero. Tra l'altro, nel Milan si è fatto male Loftus-Cheek e anche Magnano, il portiere, che è stato sostituito adesso da Sportiello, quindi anche per il Milan qualche problemino atletico, fisico più che altro. 0-0, la Champions è sempre...
Il Milan sempre comunque ha un girone molto più complicato del Napoli, di sicuro, insomma... Il Milan insegna che con i giudizi bisogna essere cauti, perché il Milan per qualcuno dopo le prime due partite aveva già vinto lo scudetto, adesso è una squadra in crisi, però insomma obiettivamente il Newcastle è un avversario tosto, un avversario che comunque in Inghilterra adesso ha una sua nobiltà, perché ha i soldi del fondo PIF, e quindi insomma è una squadra importante, quindi sì, non è un avversario facile. Quello del Napoli sulla carta è un po' più facile, quello di domani. Chiaro, insomma, che troverai un ambiente caldo perché c'è la Champions, c'è il girone di Champions, affronti i campioni d'Italia, quindi questi sono aspetti di cui devi tener conto per non sottovalutare questo avversario, perché probabilmente il Braga nelle ultime partite ha pensato meno al campionato,
molto,
e più alla Champions.
Napoli, perché
il Napoli ovviamente no, perché il Napoli, come ti dicevo l'altro giorno, è abituato, insomma, a giocare queste partite, è abituato a fare la Champions. L'anno scorso è arrivato ai quarti della competizione, quindi ha la mentalità del doppio impegno.
È vero. Siamo d'accordissimo su questo. Senti, ipotizziamo la formazione. A quest'ora avremmo sicuramente ascoltato, se fosse stato possibile, le parole di Garcia. Le ascolteremo ovviamente domani. Abbiamo perso Pasqualetina. Chiedo a Vincenzo Russo.
Io ti sento.
Ah, ecco, adesso ti sento anch'io. Ora ti sento.
Allora, credo che giochi Nomeret, poi in difesa di Lorenzo, Rachmani che torna. Secondo me Juan Jesus, e c'è un ballottaggio tra Mario Rui e Oliveira, a centrocampo Anguissà, Lobotka, Zielinski, anche se teniamo il ballottaggio Zielinski da Spadori, quando Spadori non riesce anche a cambiare modulo, e davanti direi Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.
Sì, perché se fai ballottaggio tra Spadori Zielinski è evidente 4-2-3-1 poi.
Sì, a quel punto sì, è un po' più 4-2-3-1 che 4-2-3.
Il trequartista, diciamo, tra virgolette, trequartista dietro Osimhen, a sinistra, e a destra poi Kvaratskhelia e Politano. Quindi,
esattamente.
Vediamo, insomma, è importante. È importante anche partire bene in Champions, perché poi la prossima è in casa al Maradona con il Real, quindi bisogna fare bene sicuramente domani sera, poi contro il Real sicuramente parti sfavorito, e quindi poi, per carità, la palla è tonda, il calcio e il campo poi sono gli unici giudici, i giudici supremi, però se tanto mi dà tanto, dobbiamo dire che oggettivamente il 3 ottobre Napoli-Real, il pronostico pende a favore dei Blancos, questo mi sembrava ovvio, no? Quindi,
ah sì, ecco, in questo momento mi sembra più in forma il Real Madrid, però poi le partite vanno giocate. Certo. Credo che dipenda molto dal Napoli, se il Napoli che conosciamo può mettere assolutamente in difficoltà il Real Madrid, questo Napoli faticherebbe chiaramente contro il Real Madrid. È importante però domani cominciare bene, perché il giorno di Champions sono 6 partite, non 38, e se vinci domani alla prima la indirizzi il girone, e qualora non dovesse arrivare un risultato positivo diventerebbe un po' più complicato, dovresti fare poi dei calcoli anche a Berlino, provare a fare il risultato, cioè di sicuro la strada è più in salita.
Sicuramente. Va bene, Pasqua, ti abbraccio, ti auguro buona serata.
Ciao Francesco, ciao.
Presto, ciao. Grazie a Pasquale. Tina, sono le 20:31 minuti, tra pochi istanti con noi, dopo la pubblicità arriva anche Andrea Agostinelli, ma voi scriveteci al 339-666-9990, poi chiuderemo anche la nostra chiacchierata con il collega capo dello sport in Roma, Salvatore Cagliazza. Quindi mi raccomando, scriveteci 339-666-9990, pubblicità.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
33 minuti, buonasera, ancora ben trovati a Marte Sport Live da Francesco Marciano, Andrea Agostinelli con noi. Buonasera mister, ciao, come stai? Ciao Andrea.
Ciao Francesco, buonasera, ciao. Mister,
ben trovato, buonasera. 0-0 tra Milan e Newcastle, il 2-1 invece in vantaggio l'Lipsia sullo Young Boys in trasferta, siamo quasi al 90esimo, stasera alle 21 Paris Saint Germain, Borussia Dortmund, e un'altra partita che seguiremo con attenzione, poi soprattutto ovviamente la Lazio con l'Atletico Madrid. Che partite, partirei da qua a questo punto, che gara ti aspetti dalla Lazio, Andrea?
Beh, la Lazio assolutamente una partita, una reazione all'ultimo periodo, perché insomma su 4 partite, 3 sconfitte, campionato è stata una partenza che nessuno si aspettava.
Sì,
d'altro canto c'ha di fronte però una squadra insomma che non è l'Atletico Madrid dei tempi migliori. Non è l'Atletico Madrid dei tempi migliori, ha delle defezioni importanti soprattutto in mezzo al campo, come Koch, il capitano, assolutamente. E quindi una partita che la Lazio può vincere, ma insomma rischia anche qualcosa.
Sì, allora Antonio Acellole ci scrive: la paura che avevo si sta confermando, meglio 2 anni fermo come Spalletti a studiare e aggiornarsi sul calcio, che cambia che andare ad allenare in Arabia. Ce l'ha con Garcia, il nostro amico all'ascolto, un po' cattivello devo dire Antonio, però Andrea insomma abbiamo visto un Napoli un po' così, con la Lazio vabbè, onore alla Lazio che ha fatto molto meglio, però come hai detto tu la Lazio ha vinto solo a Napoli, poi ha fatto malissimo dappertutto, e poi col Genoa il Napoli è stato sconcertante per 70 minuti.
Sì, ma io vedo che questo Garcia sapeva cosa veniva incontro a Napoli e andava incontro, perché quando vai ad allenare una squadra che ha stravinto il campionato come lo scorso anno e sostituire un allenatore così, quindi lo sapeva. Però detto questo, lui ha esperienza, credo che sia anche abbastanza forte per reagire alle critiche, ma certamente ha bisogno subito di risollevarsi, non c'è dubbio, perché ma c'è il tempo e c'è sicuramente la possibilità. Però non mi piace vedere alcuni dei giocatori che protestano quando escono. Ci sono delle cose che non mi piace, e questo purtroppo è che per chi ha vinto lo scorso anno fa un po' più di fatica, questa è la realtà.
Senti Andrea, da allenatore, hai detto giustamente tu, quando erediti una squadra che ha stravinto il campionato è sempre difficile ricollocarti e magari anche convincere i giocatori dei tuoi metodi. Allora io ti domando, perché almeno da queste prime partite noi abbiamo avuto un'impressione netta che sì, va bene il piano B, perché magari lui tante volte anche l'ha detto, bisogna avere anche altre soluzioni per andare in porta, e siamo tutti d'accordo su questo, ma sembra che il piano A però sia stato quasi messo nel dimenticatoio, almeno da quello che vediamo che abbiamo visto alle prime 4 partite. Hai avuto la stessa impressione o no?
Io ho avuto l'impressione che Garcia voglia accelerare un po' i tempi per
per far capire come deve giocare la squadra. Lui magari ha un modo di giocare diverso dello scorso anno. Io ci andrei molto più cauto, aspetterei un attimino, sarei un po' più furbo, perché vedo alcuni giocatori dello scorso anno che sono assolutamente in difficoltà e fanno fatica a giocare come lo scorso anno. Sì, io capisco che lo scorso anno è un, vogliamo dire che è un miracolo, un qualcosa che è irripetibile.
Però dire che non conosce il passato, secondo me, è un po' sbagliato. Beh, come idea.
Ma certamente, guarda, io mi ricordo solo un fatto, ti dico questo aneddoto. Quando Sarri venne al Napoli, il primo anno, lui veniva con un metodo di gioco che era il 4-3-1-2, no? E giocava certo.
con
voleva mettere Insigne dietro le due punte, no? Quando si è accorto dopo 4-5 domeniche che le cose non andavano, ha cambiato, non c'è nessun problema. Quindi per me c'è tempo, io dico, per Garcia mettere qualche idea in più sua, perché l'allenatore è così, no? Ha le sue idee ed è giusto, soprattutto quando va, guarda, un altro esempio è quando Giampiero Gasperini andò a Milano con l'Inter. Per me Giampiero Gasperini è un grandissimo allenatore, uno dei più grandi in assoluto. Magari però, se ritorna dietro, può pensare che quando andò all'Inter da una squadra tra virgolette il Genoa, però
la squadra di più di provincia,
una squadra non a grandissimi livelli, è andato nella prima squadra di grandi livelli, ha voluto probabilmente subito le sue idee, che sai che grandi giocatori non è stata accettata. Mi viene il pensiero questo, quindi ci vuole un po' più di intelligenza.
L'intelligenza, sì, lo stesso Carlo Ancelotti, che nel secondo anno di Napoli non ha fatto bene, sappiamo tutti com'è finita. Il primo anno ha cambiato il meno possibile, perché il Napoli ereditava il Napoli di Sarri, il Napoli dei 91 punti che giocava a memoria. Infatti l'anno dopo il Napoli, pur non essendo mai stato competitivo per lo scudetto, è arrivato secondo in surplus, in scioltezza, perché non c'era nessuno.
Se ci pensi, Francesco, anche Allegri, quando andò alla Juventus di Conte che aveva vinto, sì, e venne preso anche male i primi giorni, lui fu molto intelligente, no? Molto
sembra
furbo,
quasi una diminuzio, quasi, non dico fare il copia e incolla, ma non discostarsi troppo dal Canovaccio.
Ma sì, ma perché è un progetto vincente, tutto qua. Io mi viene da pensare questo.
Assolutamente. Andrea, però adesso c'è Garcia, e quindi viva Garcia, nel senso che l'allenatore del Napoli va sostenuto, non si può buttare tutto a mare soltanto dopo 4 partite. Però la gara di domani è oggettivamente una gara molto delicata, perché è l'esordio in Champions, perché la seconda partita la affronti in casa con il Real Madrid, e soprattutto perché vieni da due bruttissime prove, la seconda con la Lazio, il secondo tempo con la Lazio e quella di Genova, appunto.
Ma certo, ma questo era da aspettarsi. Nel momento, Napoli è una piazza difficile e lo sappiamo, molto molto maturata per me negli ultimi 10 anni, assolutamente sì. Anche il tifoso riesce a essere molto più equilibrato, sì, capire i momenti, anche perché ha avuto parecchie delusioni negli ultimi anni, proprio all'ultimo certo momento, last minute. Il Napoli tra Champions League e Scudetto, se vi ricordate, sia Verona che Firenze, e quindi il tifoso ha acquisito una maturità, quindi è ancora di più. Detto questo, però Napoli ti chiede risultato, e ci mancherebbe che, cioè, il Napoli probabilmente quest'anno la gente ti chiede di lottare per lo Scudetto, Io non credo che la gente ti boccia se tu non vinci lo scudetto. La gente vuole però che tu lotti per lo scudetto fino alla fine, perché potenzialmente c'è la squadra per lottare fino alla fine.
Anche
scudetto,
perché non è cambiata molto la squadra. Intanto, grande parata di Sportiello, veramente al 95esimo, una grandissima parata, veramente ha salvato il Milan, Sportiello, che è entrato al posto di Magnan. Sì, comunque è vero, hai detto benissimo. Per fortuna il Napoli quest'anno, se non vince lo scudetto, paradossalmente, perché io non è che il Napoli ha vinto 10 scudetti di fila, ha vinto lo scudetto dopo 33 anni, quindi per me l'abitudine a vincere il Napoli non l'ha mai acquisita. Non
no, ma almeno per me.
Però se non lo vinci quest'anno, il tifoso dice almeno ci hai provato, almeno però.
Certo, provaci. Ma scusa, posso dirti una cosa? La rosa del Napoli è perché ci deve stare in lotta scudetto fino alla fine, questo permettimelo di dire.
Come no. La rosa lo impone, la qualità della rosa lo impone. E quindi domani comunque è importante, anche perché, Andrea, vinci a Braga, il calendario ti mette di fronte, sempre sulla carta, ma oggettivamente squadre che sono non alla portata di più, perché sabato c'è, domenica c'è il Bologna, domenica c'è il Bologna, poi mercoledì l'Udinese, il sabato l'altro c'è il Lecce prima della gara contro il Real Madrid, e poi si chiude con la Fiorentina. Insomma,
guarda, non è che Francesco, il tuo elenco è bello, lo facciamo un po' tutti senza falsa ipocrisia, però ti dico una cosa, pensiamo partita per partita.
Sì.
Lo stesso discorso del Genova, no? Beh, Genova è facile, si va a vincere, poi viene quello.
No, lo so, infatti
oggi le partite bisogna prenderle come al solito. È ovvio che nel momento di difficoltà una vittoria è ancora più salutare. Cioè il non vincere a Braga domani apre ancora delle polemiche, invece domani c'è iniziato per la Champions, credo che si possa piano piano rimettere a posto.
È chiaro. Va bene, mister. E per quanto riguarda invece il campionato abbiamo visto un Inter in grande forma, abbiamo visto una squadra che ha dominato anche nel derby con il Milan, 12 punti in classifica, è l'avversaria che più, ecco, possiamo dire sarà quella che tenterà di strappare lo scudetto dalle maglie del Napoli, secondo te?
Oggi sembra proprio di sì. Oggi sembra, anche se fai un sondaggio, anche la squadra più forte, perché si è completata come rosa in maniera importante, quindi oggi sembra così. Ma ripeto, il Napoli, se sistema dietro, come era riuscito con Kim a sostituire Koulibaly, e riesce anche in questo miracolo, il Napoli è competitivo per vincere lo scudetto, ma assolutamente certo. Sì.
Grazie mister, ti abbraccio. Ciao Andrea.
Ciao.
Grazie di essere stato con noi. Allora, continuate a scriverci, 339-666-9990, scriveteci. È finito il Milan 0-0, l'esordio in Champions League un po' amaro per la formazione di Stefano Pioli, mentre il Lipsia 3-1 in Svizzera ha vinto contro lo Young Boys. E allora, pubblicità, e poi con noi il capo dello sport del Roma, Salvatore Cagliazza, tra poco.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
45 minuti, ancora buonasera e bentrovati a Marte Sport Live da Francesco Marciano. Andiamo subito al telefono con noi il capo dello sport del Roma, Salvatore Cagliazza. Caro Salvatore, buonasera.
Buonasera a te Francesco, a tutti i tuoi radioascoltatori.
E allora, caro Salva, la vigilia forse più inaspettata che c'era, che ci potesse essere. Io non mi aspettavo una vigilia così tesa per un esordio in Champions League, non tanto per l'avversario, che sicuramente va rispettato ed è un avversario che darà che combatterà la morte domani contro gli azzurri, ma per quello che è accaduto in questi giorni, che sta accadendo, no? Le brutte prestazioni con Genoa e Lazio.
Sì, Francesco, io mi auguro che possa essere la partita della svolta, dove il Napoli switcha finalmente e torna a giocare come sa, perché al di là delle prestazioni, questa è una squadra che secondo me assieme all'Inter è favorita per lo scudetto. Poi naturalmente se non vinci diventa tutto più difficile, l'Inter lo sta facendo, le ha vinte tutte e si ritrova lassù in classifica più 5 dal Napoli. Le difficoltà ci sono, sono tattiche, sono tecniche, sono per una condizione fisica non ancora al top, dove ci sono alcuni elementi, vedi Anguissa, che sono secondo me ancora al 40%. Poi bisogna secondo me trovare un po' di feeling tra l'allenatore e la squadra, perché Spalletti ha lasciato un po' l'amaro in bocca non solo ai tifosi ma anche ai calciatori. Si erano abituati bene alle direttive dell'allenatore, anche dal rapporto tra Spalletti e il gruppo. Tu lo sai che nel calcio come nella vita non siamo tutti uguali, quindi ci sono dei metodi, ci sono dei rapporti diversi. Spalletti italiano aveva un rapporto tutto suo con la squadra, ma più maniacale a livello di allenamenti. Molto probabilmente, non lo sappiamo, ma Garcia è uno straniero che mancava da 7 anni in Italia, conosceva solo Anguissa in questo gruppo, però io credo che questa squadra, così come composta, deve assolutamente risvegliarsi da questo torpore delle ultime due partite e cominciare a giocare bene e soprattutto a vincere.
Senti, io parlavo qualche minuto fa con Maurizio Giovanni, che è un po' preoccupato, penso un po' come tutti, Salvatore, per quei correttivi che ci si aspettava durante la sosta e che invece a Genova non sono emersi, anzi è emerso, ove mai fosse possibile, il Napoli ancora più brutto rispetto al secondo tempo visto contro la Lazio, con un Anguissa che passeggiava, Lobotka fuori contesto, Osimhen nervoso che non ha toccato una palla, lo stesso Kvaratskhelia che è stato sostituito inspiegabilmente con Zerbin, ma che comunque ha palesato il nervosismo facendo comunque la sua rimostranza, no, all'allenatore, insomma,
abbiamo visto qualcosa di negativo. Francesco, non si tratta di correttivi, si tratta di una squadra che ha cambiato i codici tattici che aveva avuto per due anni con Spalletti, che aveva avuto anche in precedenza. Questo è un gruppo che aveva delle codifiche ben precise. Io credo che le intenzioni di migliorare il gioco da parte di Garcia e di metterci del suo siano anche da apprezzare,
ma certo, per carità,
che però non sono state assimilate ancora dalla squadra, perché questi ricordano ancora quello che si faceva con Spalletti. Quindi l'opportunità, l'idea quale poteva essere, sarebbe potuta essere quella di andarci piano, nel senso che si doveva cominciare con quel 4-3-3,
con il modo di giocare simile,
esatto, con la partenza dal basso. Io ti faccio un esempio statistico. Lobotka è sempre stato quello che ha toccato più palloni nell'era spallettiana, con un risultato del 90-92% di possesso, scusami, 60-70% di possesso palla e 95% di passaggi riusciti. Tu sai chi è che ha avuto più tocco palla col Genoa? Ostigard.
Questo la dice tutta su quello che è successo
in questo Napoli. Quindi tu togli dei parametri a Lobotka, Anguissa non è al top della forma. Kvara, devo dire, anche lui non è che facendo grandi cose, io non lo taglierei mai. Osimhen, che si ritrova a partire sulla linea della difesa avversaria cercando di partire ma non viene mai servito. Tutto questo, una difesa orfana di Kim, ma che comunque non riesce ad avere la copertura del centrocampo, e tutto questo porta a quello che abbiamo visto per 70-72 minuti contro il Genoa. Poi ti rendi conto che hai nell'arco delle frecce molto importanti, vedi Raspadori, vedi Politano, vedi lo stesso Caiuste, e Napoli con i denti riesce a portare a casa almeno il pareggio.
Più o meno fossi in autogestione lì e non attraverso una questione.
No, sono lampi. La qualità del singolo,
bravo, certo,
perché Raspadori lì caccia il pezzo forte dal cilindro e di sinistro, piede non suo, sfonda la porta. Dall'altra parte Politano, dietro un'invenzione straordinaria di Piotr Zielinski, arriva sotto porta e di sinistro beffa il portiere. Quindi sono lampi individuali della qualità, e ti fa capire la qualità di questo Napoli. Però noi eravamo abituati a vedere un gioco corale, una squadra che si capiva a memoria, che ognuno sapeva, anche Di Lorenzo era in affanno, anche Di Lorenzo era un attaccante aggiunto o diventava un mediano manovra. Neanche quello riusciamo più a vedere. Quindi domani sera può essere l'occasione per tornare al passato e per cercare almeno di portare a casa un risultato importante e preparare poi la trasferta col Bologna.
Eh sì, perché poi alla fine di buono c'è l'occasione di recuperare senza grandi difficoltà, se vogliamo. Se batti domani il Braga, ti metti bene in Champions, ma soprattutto ritrovi un po' di morale, che in questo momento non è proprio altissimo, e poi Dimmi, scusami.
No, io credo che al di là di questa Champions League conti quella futura, quella della prossima stagione, dove cambia il format.
Bravo.
Dove ogni partita sarà un girone unico, dove ci saranno 8 partite, ogni partita una squadra incassa a prescindere dal risultato 4-5 milioni di euro. Facendo un conto sono 100 milioni di euro. Il Napoli al di là della conquista dello scudetto deve arrivare almeno quarto. E quindi io credo che al di là della Champions, io credo questa. Sarà importante andare a vincere in campionato. Io credo che De Laurentiis questo lo abbia fatto a capire a chiare lettere, perché il Napoli ha bisogno, il Napoli società, il Napoli economico-finanziario ha bisogno di quei soldi della Champions per andare avanti.
È vero, verissimo, condivido totalmente, Salvatore, perché è proprio importantissimo andare a riprendere il discorso con il campionato, anche perché al di là di tutto 5 punti di distanza già dall'Inter sono tanti, dopo 4 partite.
Ma tu sai che mentre il medico studia il malato muore, ragazzi.
Infatti.
Quindi non bisogna esagerare. Vogliamo aspettare, perché comunque quando si cambia, però lì c'è. Io credo che il fatto che le due romane abbiano 3 punti sia importante per il Napoli, però siamo attenti perché poi possono risalire, che al di là del Milan, del crollo nel derby, oggi l'ho visto col Newcastle 0-0, però ha creato 6-7 palle gol, quindi è una squadra che c'è, aveva ancora le scorie del derby, quindi Napoli deve cercare in tutti i modi anche perché Francesco non è che deve cercare in tutti i modi, Napoli al di là di Kim, il Napoli ha la stessa squadra dell'anno scorso,
è vero,
e però quindi deve assolutamente imporsi.
Il fatto che non ci sia Kim,
sì, ma i gol li prendi lo stesso, il problema è che tu i gol non li fai. Vabbè, che tu non calci in porta.
Lo so. Ma il fatto che non ci sia Kim, secondo te impedisce al Napoli di provare a giocare quel tipo di calcio lì? È una domanda,
Non sì, so sì, perché Kim, sì, perché Kim l'anno scorso toccava moltissimi palloni in fase di impostazione.
E anche meno corto il Napoli, forse anche per questo.
Sì, ma è un altro tipo di gioco, è una partenza diversa. Lobotka era il prolungamento dei passaggi per poi arrivare ad Osimhen, e purtroppo Osimhen contro il Genoa non ha avuto un pallone, non ha mai tirato in porta.
E allora ti faccio un'altra domanda, Salva, visto e considerato che con Kim il Napoli aveva l'opportunità di potersi permettere anche l'uno contro uno nella fase difensiva, perché c'era un mostro che ti recuperava con tutta la sua velocità e quindi si poteva azzardare un poco in più, allora non è che il Napoli si è fatto trovare impreparato nella sostituzione di questo giocatore?
Perché ti rispondo subito, sì. Io credo che al di là di Nathan, che potrebbe giocare domani, e poi scopriremo che sarà più forte
onesta
di Kim.
Bravo,
è l'uomo onesta, bravo. Però bisognava lavorare su quei grandi nomi che già pronti, no? Perché però costavano 30-35 milioni.
Bravo, no, il Lenormand,
Danso. E quindi io credo che da questo punto di vista, poi magari ripeto, Nathan, lo scrivi come dici tu, il nuovo Nesta e Thiago Silva,
siamo tutti contenti, però
siamo tutti
oggi
più contenti, però ad oggi è un punto interrogativo. Il Napoli aveva bisogno almeno in quel ruolo di certezze.
È vero, purtroppo non è andata così e quindi dobbiamo aspettare, chissà che non giochi domani Nathan.
Sì, ma io credo che è quello candidato ad un posto da titolare, perché ti ripeto, Francesco, Napoli deve guardare sicuramente a questa partita, ma deve guardare anche a quello che è il campionato. Napoli deve stare attento a non perdere altri punti, ma soprattutto trovare le prestazioni e naturalmente i gol per vincerle.
Io ti abbraccio, Salva, grazie di cuore, buona serata.
Ciao Francesco, buona serata a te, Forza Napoli, ciao.
Sempre Forza Napoli, Salvatore Caiazza, capo dello sport del Roma, 20:57, Noi ci salutiamo perché dobbiamo dare lo spazio alla musica di Marte e noi ci ritroviamo domani invece per quanto concerne tutti gli appuntamenti con Radio Marte. Vi do anche però l'elenco dei convocati, abbiamo ancora un minutino per leggervi la lista. Continui Dasiak, Meret, Di Lorenzo, Juan Jesus, Mario Rui, Nathan, Olivera, Ostigard, Rachmani, Zanoli, Anghisaka, Juste, Elmas, Gaetano, Lobotka, Zielinski, Lindstrom, Osimhen, Politano, Kvaratskhelia, Raspadori, Simeone e Zerbin. Va bene ragazzi, forza Napoli sempre, e vi ringrazio dell'attenzione con me. Ci ritroveremo giovedì prossimo, quindi dopodomani, quindi se vi va facciamo anche insieme un po' di filo diretto, commentiamo la partita di domani di Champions League. E voglio ringraziare Vincenzo Russo in regia. Un'ultima ora in Serie A è saltata la panchina di Zanetti, l'Empoli richiama Aurelio Andreazzoli, eccola l'ultima ora, ve la volevo dare. E va bene, grazie a tutti, forza Napoli, buona serata da Francesco Marciano, ciao.
Marte Spotlight, tiro al bersaglio.